Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Eccoci nello spazio dedicato alla salute con la rubrica Effetti collaterali. Ben trovati da Eliana Storri per un'altra puntata realizzata in collaborazione con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di distrofia facioscapolo-omerale e dell'associazione da poco costituita, la FSHD Italia, che rappresenta le persone che ne sono colpite. La distrofia facioscapolo-omerale è la seconda forma più frequente di distrofia muscolare, con un'incidenza di un caso ogni 20.000 persone, anche se studi molecolari specifici ci dicono che sarebbero molte di più, nell'ordine di un caso ogni 7.500-10.000 individui. Cerchiamo di capire che malattia è con Enzo Ricci, professore associato presso l'Istituto di Neurologia dell'Università Cattolica Sacro Cuore, Policlinico Agostino Gemelli di Roma e responsabile scientifico dell'associazione Onlus FSHD Italia. Professor Ricci.
Sì, buongiorno.
Benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a lei.
Professore, allora, distrofia facioscapolo omerale, di che malattia si tratta?
Sì, si tratta di una malattia che colpisce i muscoli, è una malattia naturalmente progressiva come tutte le forme di distrofia muscolare e ha a che vedere con l'autonomia motoria, naturalmente con una perdita progressiva dell'autonomia motoria, mentre è importante ricordare come il cervello, l'intelligenza e il sistema nervoso centrale rimangano intatti.
È di origine genetica?
Sì, è una malattia di origine genetica e con una modalità di trasmissione che noi chiamiamo di tipo dominante, cioè si trasmette al 50%, se c'è un genitore affetto, la trasmette al 50% come rischio, diciamo, di trasmissione del 50% a ciascuno dei figli, sia maschi che femmina, cioè indipendentemente dal sesso. Quindi, essendo una malattia genetica, già si capisce l'importanza del consiglio genetico in questa malattia.
Possiamo dire, in sostanza, in modo molto semplice, che ci sono alcuni muscoli che si ammalano?
Sì, questa è proprio la peculiarità di questa malattia, di questa forma di distrofia muscolare, perché voglio ricordare un attimo che le distrofie muscolari, il termine distrofia muscolare è un termine generico e ampio che comprende varie decine di malattie. E questa malattia in particolare, che come lei ha ricordato è una delle più frequenti, ha questa caratteristica che i muscoli nascono, che funzionano bene e si ammalano nel corso della vita, si ammalano piano piano e non tutti insieme. Si ammalano uno per volta spesso e quindi la caratteristica di questa malattia che la contraddistingue anche da altre forme di distrofia muscolare è questo ammalarsi lentamente, progredire ammalandosi lentamente dei vari muscoli.
Lei ha detto nel corso della vita, a quale età si manifesta?
Questa malattia si manifesta, cioè le persone che ne sono affette si accorgono di questa malattia in età variabile. Possono accorgersene a tutte le età, a volte già in età infantile qualcuno si accorge di avere per esempio le scapole un pochino in fuori, qualche volta in genere entro la seconda o terza decade la maggior parte delle persone si accorgono di avere dei sintomi, tuttavia dei sintomi possono comparire, i sintomi possono comparire anche molto più tardivamente, anche nella quarta, nella quinta decade. E siccome in questa malattia la caratteristica è la variabilità clinica tra un individuo e l'altro, anche all'interno della stessa famiglia, è possibile che ci siano forme così lievi che le persone che ne sono portatrici neanche si accorgono di avere la malattia qualche volta.
Ed è vero che le forme infantili sono le più gravi?
Eh sì, c'è proprio una variante della malattia che per fortuna non è frequentissima, ma che è importantissima perché sono forme molto gravi, sulle quali non c'è stata fino ad oggi una sufficiente attenzione anche dei medici, sono forme che necessitano di un'attenzione specifica perché sono forme che hanno un'evoluzione più rapida e quindi non c'è molto tempo per prendere dei provvedimenti adeguati.
È vero che avere un passato da atleta non esclude l'insorgenza della FSHD?
Beh, diciamo questo, che ci sono, siccome in questa malattia i muscoli tendono ad ammalarsi nel corso della vita, ci sono molti casi, io stesso seguo molti pazienti che raccontano, diciamo, di avere in passato
facevano molto sport.
Facevano sport e avevano anche situazioni di eccellenza in alcuni sport, ma non è connessa direttamente con lo sport.
Quali sono i sintomi? Lei prima diceva le scapole in fuori, ma quali sono gli altri sintomi?
Beh, il nome stesso dice distrofia facio-scapolo-omerale, quindi la presenza di una difficoltà nel chiudere gli occhi quando si dorme, cioè tenere gli occhi un pochino socchiusi quando si dorme, difficoltà a protrudere le labbra, quindi deficit facciale, diciamo, che è quello che si manifesta spesso più precocemente insieme al problema dei movimenti delle scapole alate. Ma naturalmente la disabilità maggiore si crea quando vengono interessati gli arti inferiori.
Come si può avere una diagnosi precisa?
La diagnosi è sostanzialmente clinica.
Quindi è il medico che deve verificare?
Il medico la deve conoscere. E infatti lo scopo uno degli scopi per cui è nata l'associazione è proprio uno scopo di formazione e di informazione su questa malattia, perché spesso passa inosservata per molti anni o non diagnosticata adeguatamente per molti anni, e qua bisogna dire che una biopsia muscolare non è diagnostica per questa malattia, mentre invece è la clinica e eventualmente lo studio molecolare, genetico-molecolare, che consentono di fare una diagnosi.
Una volta fatta la diagnosi, qual è l'evoluzione della malattia?
L'evoluzione della malattia, come abbiamo detto, è progressiva e varia da individuo a individuo e non è prevedibile nel
Quindi
singolo
possono
individuo.
Essere mesi o anni?
Sì.
Fino a che punto? All'immobilità?
Fino a una percentuale, diciamo, non elevata, ma con l'età cospicua di persone che possono anche arrivare a perdere la deambulazione, diciamo. Di questo dipende, come ho detto, ci sono forme di gravità di gravità molto variabile. E, diciamo che in questo momento noi non abbiamo delle terapie mediche che consentono di bloccare questa malattia, però questo non significa che non ci sia niente da fare.
Di bloccare, non nemmeno di ritardare?
Ecco,
o comunque tenere sotto controllo?
Eh sì, questo è il punto fondamentale, cioè siccome il concetto è questo, in questa malattia i muscoli si ammalano nel tempo, quindi il problema è capire in ogni momento nella vita di una persona ci sono muscoli che sono ammalati e muscoli che sono sani. Il problema è mantenere il più a lungo le funzioni, i muscoli sani che funzionano bene e le funzioni che in quel momento sono consentite, diciamo. E infatti la punto centrale di questa malattia è l'autonomia, cioè le persone devono mantenere la propria autonomia e esercitano delle correzioni continue, degli adattamenti continui del proprio corpo lungo la vita per mantenere questa autonomia. Gli interventi che noi dobbiamo fare devono attraverso la riabilitazione sia attraverso l'utilizzo di ausili, devono favorire il mantenimento di questa autonomia.
Ecco, quindi autonomia, lei diceva prima, si può andare anche a perdere la deambulazione.
Si può arrivare anche a perdere la deambulazione, ma questo non significa che si debba rinunciare alla propria autonomia.
Assolutamente, però parliamo di qualità della vita.
E parliamo
perché
di qualità della vita.
Chi è colpito quindi da questo tipo di distrofia può anche andare incontro alla perdita del lavoro, ad esempio, c'è una ripercussione sociale notevole.
C'è una ripercussione sociale notevolissima, ma prima ancora di parlare di perdita del lavoro, io parlerei di difficoltà di lavoro, di difficoltà, di problema dell'inserimento scolastico per le forme infantili, di problema per perché sul lavoro ci siano le condizioni perché queste persone che sono in grado di lavorare possano continuare a lavorare. Per esempio, una cosa molto semplice è per esempio l'accesso ai servizi, anche ai servizi igienici, che non sempre è consentito.
Quindi lei dice si potrebbe verificare anche una sorta di isolamento?
Certo, questo è un problema fondamentale. Invece bisogna utilizzare tutta la tecnologia disponibile per favorire invece il mantenimento dell'autonomia. E qua andiamo da problemi che riguardano l'ergonomia sia a casa che sul lavoro, a problemi di domotica e poi a problemi di applicazione delle leggi sociosanitarie che in Italia esistono, però spesso mi dicono molte delle persone che io seguo con questa malattia, la loro applicazione lascia a desiderare.
Si è da poco costituita la FSHD Italia, di cui lei è responsabile scientifico. Quali sono gli scopi di questa ONLUS?
Sì, innanzitutto io adesso rappresento, diciamo, questa associazione, ne sono appunto responsabile scientifico, però gli scopi dell'associazione sono innanzitutto quello di far sentire la voce delle persone affette da questa malattia.
Anche di farla conoscere.
Di farla conoscere, di fare, appunto, come dicevo, formazione e informazione. Voglio ricordare che in tutto il mondo, negli ultimi anni, questa malattia ha visto sorgere delle importantissime associazioni dei pazienti negli Stati Uniti, in Australia. Adesso è nata, proprio il mese scorso, la Federazione Europea della distrofia facioscapolo-omerale, di cui appunto la nostra associazione italiana fa parte, è uno dei membri fondatori, fa parte insieme agli inglesi, ai francesi, agli olandesi. E quindi questo è un aspetto importante, quindi far conoscere questa malattia, far conoscere i diritti di queste persone. Poi c'è l'aspetto della ricerca. La ricerca in questa malattia necessita di strategie di ricerca molto ampie, di strategie di ricerca che non possono passare attraverso un singolo ricercatore. È necessario che i progetti di ricerca vengano elaborati dai ricercatori, che si riuniscano e che elaborino progetti di ricerca ampi e complessi, e che necessariamente passano attraverso anche il coinvolgimento dei pazienti, perché in questa malattia, ancora al momento attuale, non esistono dei modelli sperimentali sufficientemente validati che possono essere utilizzati per trovare delle terapie.
Questa associazione dà anche modo alle persone affette da questa malattia di non sentirsi soli?
Eh sì, naturalmente.
Perché condividono lo stesso problema?
Naturalmente, questo è un altro degli scopi fondamentali di questa associazione. Poi è fondamentale questo, che la mia esperienza mi dice anche questo, che spesso le persone hanno bisogno di essere informate, vogliono vedere, hanno piacere e hanno anche necessità di vedere come, non solo di avere contatti con altre persone affette dalla stessa malattia, ma anche di vedere come i ricercatori di base, i ricercatori clinici collaborino tra di loro e si mettono insieme, collaborino per trovare delle terapie, per trovare delle strategie che possano portare a delle terapie. Quindi per loro è molto importante vedere che anche noi medici, diciamo, in qualche modo ci uniamo per trovare delle strategie comuni di ricerca.
Possiamo dare il sito internet di questa associazione, in modo, se ci sono ascoltatori che vogliono altre informazioni, le possono prendere visitando questo sito, che è www.fshditalia.org, professor Ricci, giusto?
Sì.
Bene, allora noi la ringraziamo per questo suo contributo, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a lei.
A presto, buon professore. Lavoro. Era il professor Enzo Ricci, associato presso l'Istituto di Neurologia della Cattolica di Roma e responsabile scientifico dell'associazione ONLUS FSHD Italia. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.